furbetti dei vaccini, Draghi striglia chi salta le fila, si vergognino, priorità agli anziani, ma per le riaperture non c'è una data. La mossa spagnola, 10 miliardi per autostrade, il governo preme sul recovery plan per un piano, tempo fino al 30 aprile. Erdogan un dittatore, Draghi striglia anche Ankara e difende la presidente von der Leyen, la Turchia convoca l'ambasciatore. Ajax KO ad Amsterdam, la Roma va a segno, l'impresa. Buongiorno dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Prima al vertice con le regioni per discutere del piano nazionale di ripresa e resilienza per utilizzare i fondi europei, poi una lunga conferenza stampa nella quale si è finito per parlare di vaccini. Il premier Draghi ha lanciato questa volta all'affondo, basta furbetti, dice il premier, e non ha usato mezzi termini.
È dai vaccini che dipenderanno le aperture delle prossime settimane, dall'andamento dei contagi, certo, ma anche da quante somministrazioni una regione riuscirà a fare sulle persone più fragili e anziane. Questi criteri che muoveranno le decisioni del governo, ribadisce chiaramente Mario Draghi nella conferenza stampa, assicurando che la campagna vaccinale sta andando avanti per raggiungere le 500.000 vaccinazioni al giorno. Il crollo della fiducia su AstraZeneca è minore delle attese e entro aprile ci sono già tutte le dosi per completare le vaccinazioni di tutti gli over 80 in tutte le regioni e di buona parte degli over 75. Questa è la priorità, dice Draghi usando parole molto dure contro chi se ne approfitta.
Ma con che coscienza un giovane o comunque uno che non è compreso nelle prenotazioni salta la lista e si fa vaccinare?
Un piano per le aperture dunque c'è, ma non la data, spiega il premier.
Le riaperture dovranno esserci e non ho una data.
E c'è l'obiettivo di poter tornare a riprogrammare fiere ed eventi da maggio all'autunno e salvare la stagione estiva turistica. L'Italia è pronta ad accogliere tutti gli stranieri che si presenteranno con il certificato vaccinale e poi almeno un mese di presenza in classe prima della fine dell'anno per tutti gli studenti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Si va intanto verso una proroga dello smart working a fine giugno, proroga che potrebbe essere estesa a settembre, campagna vaccinale quasi conclusa, un piano però che passa dalla disponibilità di dosi. Quelle somministrate sono oltre 12 milioni, secondo i dati ufficiali, il 77% dei 15 milioni di vaccini distribuiti finora alle regioni, dunque è già stato somministrato.
L'obiettivo è sempre quello, somministrare 500.000 di dosi di vaccino al giorno entro fine aprile. Perché, ripete il commissario Figliuolo, se ci vacciniamo ne usciamo. Ma i controordini su AstraZeneca non aiutano e se anche il piano nazionale complessivo dovesse essere rivalutato senza grossi cambiamenti, le regioni devono ribaltare i programmi a breve termine. Un terzo delle somministrazioni del vaccino britannico in Lazio, ad esempio, era per le categorie prioritarie sotto i 60 anni. Bisognerà dirottare là più Pfizer e Moderna. E poi c'è la paura. La Lombardia ha chiamato i settantenni anche perché nelle fasce anagrafiche superiori ci sono state diverse defezioni, senza sapere però come recuperare la vaccinazione dei renitenti. La copertura di tutti gli over 70 comunque non sarebbe assicurata dalle 8 milioni di dosi attese dalle tre aziende insieme ad aprile. Il commissario però ha annunciato un incremento del 15-20% delle forniture sui tre prodotti. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore.
A premere sono le isole che puntano ad un piano per dichiararsi Covid free sulla scia di Grecia e Spagna, che sperano così di attrarre turismo straniero. Il discorso non è semplice perché le dimensioni delle isole ovviamente fanno la differenza. Mario Nieddu, assessore alla sanità della Sardegna, al microfono di Valentina Furlanetto.
È tutto un problema più che altro, come dire, di avere disponibilità di dosi vaccinali, soprattutto di vaccini che non vengono rifiutati, come quello Pfizer e Moderna, ed eventualmente il Johnson & Johnson che potrebbe arrivare. Però già abbiamo notizia che la fornitura di Johnson & Johnson per il primo trimestre, per quanto riguarda la Sardegna, non supererà le 200.000 dosi, anzi sarà inferiore alle 200.000 dosi. Capite che non sono numeri in tre mesi, cioè parliamo di aprile, maggio e giugno. Capite che sono numeri che si scontrano un po' con l'esigenza di vaccinare in maniera veloce tutta la popolazione.
Quindi sarà difficile avere una Sardegna Covid free prima dell'estate?
Sarà difficile finché non avremo a disposizione abbastanza dosi vaccinali.
Si è finito per parlare di vaccini, dicevamo, ma l'incontro tra il Presidente del Consiglio e le regioni hanno avuto come tema questa volta il Recovery Plan, un'occasione unica, ha detto Draghi, che ha promesso un piano entro fine mese, ma ci sono ancora molti nodi da sciogliere.
I tempi saranno rispettati. Il governo, dice Draghi, il 30 aprile consegnerà il Recovery Plan. Giovani, parità di genere e Sud saranno l'architrave del piano, spiega il Presidente del Consiglio a regioni ed enti locali. 6 le missioni: digitalizzazione, transizione ecologica, infrastrutture, ricerca, istruzione, salute, inclusione e coesione. A Palazzo Chigi ci sarà una struttura di controllo centrale sulla spesa, unica presenza del governo, dice Draghi. Il resto è in capo a regioni, comune e province, che investiranno i 209 miliardi secondo le loro competenze. Il piano è un'occasione unica, bisogna spendere, spendere bene. Le sfide che abbiamo davanti, sottolinea Draghi a regioni ed enti locali, si vincono solo insieme. Il governo intanto è al lavoro anche sul nuovo decreto sostegni da fare in tempi brevi, spiega Draghi.
Quello che è previsto ora è che il ministro dell'economia e della finanza, Franco, presenterà prima il DEF, dove viene definito lo scostamento. Il Parlamento poi dovrà votare lo scostamento e poi presenteremo il decreto.
Il decreto conterrà sostegni e misure economiche per le riaperture, dice Draghi, e le risorse per gli aiuti saranno superiori ai 30 miliardi dell'ultimo scostamento di bilancio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Conferenza delle regioni che oggi intanto cambia. Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna alla guida dalla fine del 2015, lascia il posto per avvicendamento, da eleggere un nuovo presidente in tempi brevissimi per aprire, dicevamo, il tavolo con il governo. Altra questione all'Italia. Ieri il ministro dello sviluppo economico Giorgetti ha precisato che le interlocuzioni con l'Unione Europea è dovuta e non è una scelta ma è necessaria, mentre a prendere una piega in attesa dall'altra parte la battaglia su autostrade, dopo le avance dei giorni scorsi, scende in campo ufficialmente dalla Spagna Florentino Perez, inviando ad Atlantia una manifestazione di interesse che valuta la concessione italiana fino a 10 miliardi.
Arriva sul tavolo di Atlantia la manifestazione di interesse dell'ACS di Florentino Perez per acquistare una quota rilevante di ASPI. La proposta, allo stato molto generica, è stata inviata nel giorno in cui la holding era chiamata ad esaminare l'offerta vincolante di CDP e dei fondi per l'88% di ASPI. La lettera, dunque, spariglia le carte in tavola e impone al board di Atlantia un supplemento di riflessione. Il CDA ha così avviato l'analisi della proposta di CDP, ma al contempo ha rinviato ad una prossima riunione del Consiglio ulteriori valutazioni in merito. Nel mentre ha chiesto agli advisor di approfondire la proposta di Perez, che valuta ASPI tra i 9 e i 10 miliardi di euro e soprattutto in prospettiva punta alla fusione tra Autostrade e Abertis per costruire il colosso europeo delle concessioni. Laura Galvagni, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Politica che ruota anche attorno ad altri casi, e uno di questi è quello che sta accadendo al Copasir per la presidenza del comitato di controllo, con una minoranza sicuramente inusuale, almeno nei numeri.
Dopo settimane di polemiche torna a riunirsi il Copasir, ma nel centrodestra continua il braccio di ferro sulla sua guida tra Fratelli d'Italia e Lega. La seduta di ieri è stata disertata dal partito di Giorgia Meloni, unica forza di opposizione che, come previsto dalla legge, rivendica la presidenza del comitato. Contrario per giorni a cedere la sua poltrona, l'attuale presidente, il leghista Raffaele Volpi, d'accordo con Matteo Salvini, ieri ha invitato i membri del Copasir a rimettere il loro mandato ai presidenti delle Camere, ai quali si è appellato perché si facciano garanti di una ricomposizione dell'organismo sulla base dei nuovi equilibri parlamentari. Nuove polemiche nel frattempo scuotono anche il Movimento 5 Stelle. L'associazione Rousseau ha minacciato il divorzio se entro il 22 aprile non riceverà tutti gli arretrati dovuti dai parlamentari pentastellati per la gestione della piattaforma utilizzata nelle consultazioni interne. Basta polemiche, l'unica priorità ora è dare risposte al paese, e la replica del movimento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Erdogan un dittatore, sono ancora le parole di Mario Draghi a rinfocolare un'altra polemica, quella per l'accoglienza riservata da Ankara al presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Reazione immediata da parte della Turchia, dalla polemica si passa alla crisi, convocato l'ambasciatore.
Il Sofagate avvelena le acque in un'Europa che ha incassato la sua seconda umiliazione sulla scena internazionale in soli 2 mesi dopo quella patita dall'alto rappresentante Borrell in Russia e provoca un serio incidente diplomatico tra Italia e Turchia. Ankara ha convocato il nostro ambasciatore dopo le dure dichiarazioni del premier Draghi contro il presidente turco Erdogan, definito dal premier italiano un dittatore che ha umiliato la presidente della commissione von der Leyen. La Turchia ha condannato le affermazioni di Draghi, peraltro unico leader europeo ad aver alzato la mano per deplorare quanto accaduto martedì al summit euroturco. Questo dopo che il governo di Ankara ha perfidamente rovesciato ogni responsabilità sulle istituzioni comunitarie, affermando che la sedia per il presidente europeo Michel a fianco di quello turco Erdogan era stata concordata tra i due cerimoniali. È emerso anche che non solo la presidente della commissione è stata relegata sul divano nell'incontro a tre, ma che anche al pranzo ufficiale la politica tedesca ha rischiato di finire defilata e, come se non bastasse, inizialmente era stata esclusa anche dalla foto ufficiale. Un evidente atto di macismo misogino da parte del sultano turco. Nelle ultime ore a finire sulla graticola è stato anche il presidente europeo Michel, spettatore passivo dell'umiliazione inferta ad Erdogan. L'Europarlamento chiede un dibattito in plenaria a fine aprile per discutere l'accaduto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Elezioni non prima di 2 anni, non cede alle pressioni internazionali né alle proteste senza sosta. La giunta militare che guida la Birmania dopo il colpo di stato del 1 febbraio scorso, stato di emergenza prorogato per 6 mesi, ha annunciato e niente voto per 2 anni. A rischio escalation anche un'altra crisi che coinvolge Russia e Stati Uniti, ancora una volta sul terreno ucraino.
Gli Stati Uniti sono molto preoccupati per nuovi e significativi movimenti di truppe russe ai confini orientali con l'Ucraina e per tutta risposta stanno considerando l'invio di navi della Marina Militare nel Mar Nero per dissuadere Mosca da ogni escalation nelle aggressioni. Il Pentagono calcola che la Russia abbia oggi ammassato il maggior numero di soldati a ridosso dell'Ucraina dal 2014, quando fece scattare l'annessione della Crimea, e portavoce dell'amministrazione hanno denunciato l'uccisione di almeno 5 militari di Kiev negli ultimi giorni. Washington, stando ai trattati esistenti nella regione, deve dare un preavviso di almeno 14 giorni alla Turchia, che controlla l'ingresso nel Mar Nero, prima di mobilitare le sue navi. Intanto gli Stati Uniti hanno però aumentato i voli di ricognizione nello spazio aereo internazionale circostante e la Casa Bianca ha indicato di essere in contatto con Kiev. Mosca ha risposto accusando l'Ucraina di provocazioni. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
Torniamo all'Italia con la cronaca. C'è anche l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso. Tra le accuse contestate dalla DDA di Messina, 33 persone coinvolte in un'operazione scattata questa mattina, operazione contro clan mafiosi messinesi, per 21 è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Imprenditrice, cantante, referente della Camorra, l'operazione messa a segno ieri svela intanto altre trame per riciclare denaro con il petrolio.
Una nefasta sinergia tra mafie e colletti bianchi. Gli inquirenti descrivono così gli intrecci scoperti con l'operazione Petrol Mafie S.P.A. effettuata da Guardia di Finanza e Carabinieri, che svela come la criminalità riesca a riciclare il denaro frutto di traffici illeciti, in questo caso attraverso frodi fiscali nel settore degli oli minerali. Da 4 diverse inchieste delle procure antimafia di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è scaturita una sola maxi operazione che ha portato in manette 71 persone, coinvolti esponenti di spicco dei clan di Camorra come i